You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Attenzione, allarme qualità audio. Attenzione! Indipendentemente dalla nostra volontà, l'audio di questo podcast non è qualitativamente eccelso. Ciò nonostante, la redazione di Fantascientificast ne ha scelto ugualmente la distribuzione, poiché i contenuti sono interessanti ed il livello dell'audio non pregiudica la loro comprensibilità e fruizione. Ringraziamo fin d'ora i nostri pod ascoltatori per la loro pazienza e comprensione.
Scotty, we need power.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Sei interessato alla letteratura weird e horror? Marginalia potrebbe fare per te. Due giorni di libri e incontri a ingresso gratuito in cui scoprire i mondi dell'editoria indipendente e self-publisher, ambasciatori del fantastico, bizzarro e perturbante. 29 e 30 marzo 2025, alla Casa dei Giochi, via Santo Guzzone 8 a Milano.
Buonasera a tutti, qui facciamo una presentazione multipla. Io mi occuperò di parlare della rivista Dimensione Cosmica. Questo è il numero che è uscito, l'ultimo numero del 2022, che per problemi di tipografici è uscito solamente adesso, e che chiude il quinto anno di vita della rivista. Infatti siamo quadrimestrali. Siamo usciti quindi per 20 numeri, cercando di usando una parola fatta, portare avanti un discorso, bruttissimo termine, ma comunque si deve usare, di parlare di immaginario complessivamente, quindi non solo di fantascienza, ma anche di tutti gli altri generi e sottogeneri affini, cercando di essere il più originali possibile. La rivista comprende sia una parte saggistica sia una parte narrativa. Devo dire che con questa iniziativa si sono scoperti autori molto interessanti, parlo naturalmente dal punto di vista della narrativa, che hanno proposto degli argomenti e dei temi molto fuori del comune. Poiché ormai sono un po' di anni che mi occupo di queste cose, devo dire che le nuove generazioni, pur non avendo grandissime possibilità di pubblicazione, intendo dire di che in realtà di riviste cartacee ce ne sono poche, forse nessuna oltre Dimensione Cosmica, ce ne sono moltissime online naturalmente, quindi ci sono degli lettori che poi diventano autori che continuano a uscire con una certa regolarità e con molta originalità. Come ho detto, io cerco di spaziare nell'ambito di questo tipo di narrativa, non avendo preclusione per nessun genere in particolare e cercando di alternarli. Nell'arco di tutti questi anni si è fatto parecchio, si sono cercati di ricordare anniversari, si sono purtroppo ricordati anche molti amici scomparsi. Devo dire che più il tempo passa, più scompaiono, naturalmente, di quelli degli anni 40, perché ormai il tempo passa e non si può fermare. Con molta nostalgia degli anni trascorsi. L'ultimo numero, questo che vi ho fatto vedere, è dedicato a Oltre il Cielo. È un anniversario singolare. Oltre il Cielo è nato nel 57, quindi se uno avesse voluto fare i 70 anni di Oltre il Cielo lo avrebbe dovuto aspettare il 2027. E poiché non si capisce chi e come ci si arriverà al 2027, ho preferito farlo adesso per i 65 anni. Per me Oltre il Cielo, con il contributo di molti amici, uno dei quali è Salvatore Proietti, che è qui in sala, e che hanno dato una visione a 360 gradi di quello che fu la rivista. Rivista che si intitolava Oltre il Cielo, Missili e Razzi, come sottotitolo, perché nata in una certa maniera nel 57, era poi stata costretta a mettere questo, rivista di fantascienza quindi, che alternava parte scientifica e parte fantascientifica, però poi era stata costretta a mettere questo sottotitolo perché avendo, si deve dire per fortuna, un accordo con il Ministero dell'Aeronautica, il Ministero dell'Aeronautica ne comprava delle copie, faceva degli abbonamenti per darle in omaggio in giro. E naturalmente loro erano interessati più alla parte scientifica, astronautica naturalmente, non aeronautica, astronautica, che per loro era fondamentale. La rivista quindi ha un duplice aspetto di cui ci si occupa qua. E Salvatore ha fatto una panoramica da parte di un critico e di un lettore che è di una generazione un po' successiva alla mia, ha fatto una cosa veramente lusinghiera, devo dire, per quel che è stato Oltre il Cielo nell'ambito della narrativa. Anche perché, facendo i conti pratici, è la rivista che ha pubblicato la testata che ha più pubblicato di narrativa di questo genere. Adesso, i racconti sono stati circa 400, ed è tantissimo, di autori importanti, noti, ma anche di esordienti, i quali hanno magari pubblicato uno o due racconti, ma memorabili. Personalmente, da lettore, da quando poi Cesare Falessi andò via per motivi di lavoro a fare altro, sono subentrato io a dare una mano all'ingegner Silvestri e quindi ho potuto vivere dall'interno quello che era la funzione proprio pratica dei testi. Per un certo periodo ho fatto anche i sommarietti che stavano sotto la rivista, sotto la testata dei racconti. Devo dire che è stata la testata dove io, non dico ho imparato a fare il giornalista prima di farlo in maniera ufficiale, prima di diventare professionista e altro, ma da ragazzino, perché ho visto come si impaginava. Allora non c'erano ovviamente i computer che ti aiutavano a fare questo, con i righelli, con gli scotch, con tutte queste cose qua, e a vedere come funzionava una redazione. Dopodiché ho fatto altro naturalmente, però questa esperienza per me è stata fondamentale, oltre che a conoscere persone di tutti i generi che frequentavano le varie redazioni romane. Avevo la fortuna che Oltre il Cielo, nella sua prima redazione, che era via Agrigento 3, stava a due fermate di tram da dove abitavo io da ragazzo. Salvatore lo capirà, di Roma, stava a Piazza Bologna, prendevo un tram che si chiamava il 6, arrivava fino dietro il Cinema Italia, giravo dietro e andavo nella redazione. E ho visto come lavorava. Cioè, Falessi era un personaggio singolare, cioè straordinario sotto certi aspetti. Silvestri non era, da un punto di vista umano, di dire il meglio possibile. Aveva anche battute abbastanza pungenti. Cioè, me la ricorderò, scusate se ve lo dico. Una volta che io stavo all'università, quindi sarà stato all'inizio degli anni 60, 62, 63, 64, essendomi laureato nel 67, e lui dice: ma lei che fa? Io sto all'università, faccio giurisprudenza. Lei allora diventerà un avvocato che sfrutterà le disgrazie altrui. Grazie. Cioè, il personaggio era così, però era uno straordinario giornalista, storico dell'aeronautica e dell'astronautica. E ha fatto questa operazione, 155 numeri, non sono pochi, che non so chi li possieda tutti. Ma sono una miniera. Una delle cose che non farò mai più, che purtroppo non potrò più fare, è quella di fare un'antologia del meglio di Oltre il Cielo. Ma già scegliendo un racconto a fascicolo sarebbero 155 racconti, che è impossibile. Dove? Qui?
Sì.
Non lo sapevo, figlia mia. Avessi saputo. E questo quando?
Nei primi anni.
Ma adesso...
È venuto Valla con Staffiano. Non è mai venuto, sicura?
Sì.
Lui è venuto con Tarditi.
No.
Sì.
Questo qui era pieno di pannelli con Jacoponi, Zeccara,
io prima della chiusura sono riuscito a avere almeno un paio di cose di Jacoponi, per esempio, di originali, uno che aveva fatto per una cosa che poi non fu pubblicata. C'è un quadri grossi così, ma molto belli. In futuro si potrebbe anche pensare di fare un'altra cosa, ecco, in maniera più organica, considerando che quelli che hanno esordito e collaborato intensamente Oltre il Cielo sono in questa, le testimonianze ci sono qui. Tra l'altro, nel frattempo, poveretto, non so nemmeno come è scomparso anche Massimo Pandolfi mentre era in itinere questa cosa, e io certo non ho fatto in tempo a ricordarlo, però quelli che sono intervenuti hanno dato la loro testimonianza e dimostrato come questo, come la sua funzione. Prosperi è uno di quelli, tuttora in intensa, cioè non c'è anno che non pubblichi un suo romanzo, se non due. Quindi è una persona che si potrebbe tenere presente. E poi che io sappia, sta benissimo in salute. Beato lui. Quindi Volendo, si può ricordare questa rivista fondamentale per la fantascienza italiana, di cui è esaminato la parte non narrativa, che ha fatto uno storico dell'aeronautica come Gregorio Aleggi, che conosceva bene sia Falestri che Silvestri, ne ha fatto i ritratti, e poi Salvatore, che ha fatto questa panoramica della letteratura, della parte narrativa, che devo dire per me è molto lusinghiera, perché ha riscoperto cose che oggi si dimenticano. 400 racconti non so pochi, quindi volendo in futuro, se qualcuno lo vorrà fare, se fa un'antologia di qualche genere, di cui si devono fare, trovare le riviste, fare le fotocopie delle riviste, trascrivere i racconti, non è una cosa semplice ormai, considerando... Non credo che si possano, di molti saltuari, non credo si possano trovare. Cioè, anche di quelli che sono le persone con cui uno è ancora in contatto, considerate che è l'ultimo numero uscito all'inizio degli anni 70, sono passati 50 anni, chi c'è rimasto non si sa. Uno ci prova lo stesso, non credo che qualcuno avrebbe niente da ridire, e poi si mette la solita frasetta, si è fatto di tutto, eccetera, eccetera. Però bisogna fare un lavoro pratico, come ho detto, non da poco, e trovare chi te lo pubblica. Si vedrà se qualcuno lo vorrà fare. Io non... No. Come?
In qualche collezione ci deve essere a Roma,
non c'è nemmeno uno. Io, certo, ci dovrebbe essere, cioè anche privati ce l'hanno. Io ti devo dire, nel caos di casa mia, mentre conservo tutti i numeri dal 100 al 155 sfusi, non riesco più a trovare le antologie, le 5 antologie, dall'1 al 100. Ci sono amici che ce l'hanno, Piero Giorgi ce l'ha, per esempio, tanto per dirne una. È uno ipercollezionista che tutte queste cose ce l'ha. Però sono progetti che poi devono passare in mano ad altri. Però sarebbe una cosa significativa farlo. Comunque, con Dimensione Cosmica stiamo cercando di portare avanti questa idea sul fantastico, sull'immaginario italiano, che per me è fondamentale. Ci ho sempre creduto, l'ho sempre promosso nei limiti del mio possibile e fino all'ultimo. E naturalmente si parla anche di argomenti di tipo contemporaneo, di fatti che succedono, cioè, tanto per dire alcune cose in programma quest'anno, per chi è interessato. Il primo numero del 2023 è dedicato per una serie di casi strani alla proto-fantascienza italiana. C'è una cosa, perché è stato pubblicato un'antologia di tutti i racconti di Papini e si è scoperto il Papini fantastico, e ci sta un articolo sul Papini fantastico, c'è un articolo dedicato a De Pero, il pittore futurista, su cui è stato fatto un articolo perché è un futurista fantascientifico, è il creatore di Gli automi e di Marionette, di cui se ne parla, tanto per dire. Il numero 2 è dedicato alla fantascienza russa, che da noi è completamente ignota. Non so, quello contemporaneo, Illo Tempore, Salvatore se lo ricorderà, forse uscì pure una collana che si chiamava Fantascienza Russa, ma sovietica, hai ragione, perché esisteva ancora l'URSS, fantascienza sovietica con traduzioni di racconti, per la mia, però la famosa antologia di Jacques Berger, però erano delle cose molto deprimenti. Molto deprimenti, nel senso che io l'unico autore leggibile ad Neprof dal mio punto di vista. Comunque, poiché c'è un italiano figlio giovane, dottissimo devo dire, figlio di un'italiana e di una russa che vive a San Pietroburgo, che ha tradotto il mio libro in russo, in questa maniera c'è stato il contatto, ho scoperto che se era possibile fare una cosa di questo genere, ne faremo una cosa di questo genere facendo una storia della fantascienza russa recente con il racconto inedito di un autore che si chiama Lukin, molto importante oggi, ma tradotto appositamente per noi, tanto per uno. Poi ci sarà sicuramente un volume parzialmente dedicato ai 50 anni a Tolkien, visto che ci sono i 50 anni della scomparsa. Anche questo sarà uno speciale dedicato in parte a lui. Quindi ci sta una cosa, dimenticavo, a cura dell'amico Andrea, dedicato al fantastico mediterraneo, di cui lui è uno sponsor, con relativi racconti e copertina adeguata. Quindi si cerca di fare il meglio possibile con le cose più originali possibili. Sì, l'aiuto è ovviamente da parte dei lettori che la comprino e ci facciano anche sapere le loro opinioni. Lettori che ci sono, perché sennò non mi arriverebbero racconti di lettori in genere buoni, devo dire, ce ne sono anche di più di quante ne possiamo assorbire in quattro numeri, che ce li stanno mandando. Quindi questo è il nostro progetto e questo speriamo sia il nostro futuro. Grazie. A voi. A chi?
Allora, buonasera a tutti, intanto si sente, no? Immagino che... voglio ringraziare tutti voi, Flora Stagliano in particolare, che ha la cortesia di invitarmi in diverse occasioni ormai, quindi per me è diventato questo, anche per i miei amici, un appuntamento quasi rinunziabile per stare con amici con cui dividiamo le stesse passioni, gli stessi interessi. Allora, oggi sono qui per parlare di questo libro, Operazione Vostok, uscito per i tipi del ciliegio ormai da qualche mese, che tra i libri editi il mio ultimo lavoro. Chiaramente è un libro di fantascienza, come si può evincere già dal titolo. Operazione Vostok parla un pochettino di una cosa che tutti noi conosciamo. Come nasce questo libro? Nasce dagli anni 60, perché l'ottimo Fruttero ebbe a dire un giorno la celebre frase di Fruttero: a Lucca mai, nel senso che in Italia, nella fattispecie a Lucca, non atterrerà mai un disco volante. Sì, negli anni 60 in Abruzzo potrebbe essere successo, quindi da qui parte questa mia idea, no? Ma perché non è possibile una cosa del genere? E in effetti è chiaro che Fruttero parlava in generale, tenendo presente anche un po' la realtà italiana di quegli anni e così via, era anche un po' una provocazione, visto anche i suoi rapporti eccellenti con il mondo della fantascienza, della letteratura e narrativa in genere fantastica. E quindi questa cosa qui mi era rimasta un po' in mente da parecchi anni: perché non far atterrare un disco volante in un paesino dell'Italia del centro-sud, no? Degli anni 60, magari durante la guerra fredda, nel pieno della corsa allo spazio, quindi nel 1963, quindi questa idea. E quindi un pochettino pensando anche ai lavori di Ennio Flaiano, no? Marziano a Roma, oppure il disco volante, no? Per la regia di Tinto Brass, insomma, con Alberto Sordi, qualcuno di voi ricorderà sicuramente, Monica Vitti, quindi questi film che erano molto ironici, che immaginavano, prefiguravano qualcosa del genere, la buttavano però soprattutto, diciamo, sull'ironia, sull'aspetto più comico, insomma, no? Io però ho pensato di fare qualcosa, diciamo, tra virgolette, un po' più serioso, senza però essere troppo serio, e anche di ironico, perché no? Perché poi anche nelle nostre note di italiani questa cosa qui, l'aspetto di commedia. Quindi è una via un po' poco praticata, no? Almeno oggi è molto poco praticata. E quindi niente, quindi Guareschi poi è l'altro personaggio, l'altro scrittore che io amo tanto, quindi in qualche modo anche lui mi ha influenzato nella stesura del libro. E perché dico Guareschi? Perché chiaramente in un paesino dell'Italia del centro-sud dell'epoca al bar si discuteva tra democristiani e comunisti, e quindi si discuteva della corsa allo spazio, del primato, chi sarebbe andato per primo sulla Luna. Uno dei personaggi si chiama Khrushchev, in effetti, che è una sorta di capetto comunista di questo paese, ed è un personaggio realmente esistito, non Khrushchev quello vero ovviamente, ma lui, nel senso che in un paese della provincia di Frosinone, Bovillernica, di cui originava mia moglie, esisteva un uomo che si chiamava Khrushchev, chiamato Khrushchev perché somigliava un po' al leader sovietico, era un comunista diciamo sfegatato all'epoca, era un po' grossolano, un pochettino, che ricorda per questo Guareschi, sì, un pochettino, però molto diverso, e questo personaggio mi è rimasto un po' in mente, questo soggetto così, e quindi l'ho diciamo messo nel libro. Ovviamente ci stanno i democristiani con cui è in acerrima rivalità. E succede che alla vigilia delle elezioni comunali dal cielo cade qualcosa, una sorta di stella cometa, qualcosa che illumina la notte, e quindi questo aspetto un po' misterioso. E da qui però ci sono, diciamo, una serie di avvenimenti molto strani. C'è l'astronomo dilettante del paese, che è un professor Felice Occhiobello, che è un professore di matematica al liceo in pensione, che è un astrofilo, e viene coinvolto da questi politicanti per capire perché loro cominciano a discutere, ma secondo me è un missile russo, no, un missile americano, un aereo spia, queste cose qui, no? Litigano, quindi vogliono dei chiarimenti da questo professore, e da lì parte la vicenda, perché poi ci sono delle apparizioni mistiche, delle cose molto strane, coinvolgimento dei carabinieri, del prete, insomma questa atmosfera da paesino di provincia italiano. Che... 1963. Cuba, cioè c'era stato lo Sputnik, quindi Gagarin che va nello spazio, e quindi c'era questo fermento un po', e questi giocano molto su questa cosa qui. In effetti cosa è successo? Una sorta di piccolo giallo che poi avrà una serie di avvenimenti anche tragicomici, perché il paese a un certo punto, non si sa per quale motivo, forse perché è cascato qui questa sorta di meteoriti o comunque di meteora, si trova bloccato in una sorta di bolla spazio-temporale di cui nessuno può uscire, un po' la DOM, no? Diciamo così, nessuno è in grado di più di uscire, quindi grande mistero, e da qui parte la vicenda. Non vi dico altro perché sennò dopo svelerei troppo le carte, però diciamo che l'idea di base è questa qui, mi pareva magari interessante, forse anche originale un pochettino, perché è un po' qualcosa che difficilmente viene trattato dalla fantascienza, diciamo, più ortodossa. E il linguaggio utilizzato, ecco, questo magari è consono, credo almeno al tipo di opera. Ho guardato un po' Leonardo Sciascian, quindi essendo una forma, una sorta di giallo da questo punto di vista, con un mistero senza assassini ovviamente, volevo ricreare un pochettino anche quel linguaggio che ho utilizzato con grande capacità, ovviamente secondo i miei mezzi, è chiaro, perché mi pareva quello più adatto per raccontare questa vicenda, insomma, che è sicuramente molto ironica, divertente, con dei personaggi, sono una banda di matti personaggi, quindi immaginate un po' che tipo di soggetti ci possono essere, con tutte le loro idiosincrasie, le loro convinzioni e le loro credenze, che fanno da sfondo a una vicenda fantascientifica, chiaramente è abbastanza inusitata dal mio punto di vista, insomma, e che ha questi precedenti storici di cui parlavo, però declinati un po' diversamente. Quindi l'idea mia è stata questa. Spero che possa essere apprezzato dal pubblico, chiaramente. Dai primi riscontri sono stati molto positivi, quindi la cosa è interessato, divertito, sono contento di questa cosa. Quando lo spedì all'editore, infatti l'editore stesso, mi sono fatto un sacco di risate, ho detto perché è molto simpatico il tuo lavoro e molto scorrevole, quindi mi fa piacere, insomma, che sia stato già da qualcuno apprezzato, e spero che lo sarà maggiormente da un pubblico più vasto nei prossimi tempi, appunto. Io la chiuderei così, se avete domande magari sulla cosa, altrimenti per me va bene, voglio essere breve in questa circostanza, insomma, ecco. Grazie.
Non è stato detto che hai vinto il premio Cassiopea?
No, non si può dire, stasera c'è la premiazione.
Non è vero.
C'è un pari merito, diciamo questo, però Max che...
Vabbè, scusate.
No, non c'è problema, che conosciamo tutti benissimo, perché tra l'altro abita qui vicino e ci viene a trovare ogni anno, e ci ha portato moltissimi romanzi che abbiamo letto. Io infatti sono molto curiosa di vedere anche questo, perché insomma, tra l'altro il premio è indubbiamente un premio che ha dei vincitori precedenti di eccellente livello, quindi, e tra l'altro è un premio che non viene dato se non si ritiene che ci sia almeno un romanzo che vale la pena, insomma, che sia veramente valido, quindi quest'anno poi è addirittura Max Eco, quindi siamo molto contenti. Max, grazie a voi.
Ma grazie a voi, grazie mille. Ti ringrazio per la fiducia.
Ho fatto una gaffa.
No, ricorda.
Intanto abbiamo registrato tutto.
Bene, allora, buon ultimo, io sono qui per presentare la seconda edizione del Viaggiatore Immobile, che, come da sottotitolo, è un volume che raccoglie una serie di saggi che sono celebrativi dei 60 anni, dal 1961 al 2021, di attività di Gianfranco De Turris. È singolare, per certi versi, presentare un libro del genere insieme al soggetto di cui si parla. Però, in realtà, la presentazione che ha appena fatto di dimensione cosmica mi permette di entrare in argomento più facilmente. Io a suo tempo, quando curai la prima versione di questo volume, sono stato un curatore di riserva. In realtà un'altra persona aveva già iniziato il lavoro sui saggi e per una serie di motivi io sono subentrato in corsa. Una cosa di cui mi sono accorto vedendo tutti i contributi di svariato tipo, saggi, ricordi personali, leggendoli appunto mi sono reso conto che probabilmente io avrei dovuto essere il primo lettore più che il curatore di un volume del genere, perché moltissime delle cose che sono in questo libro io le conoscevo per sentito dire e quindi non avevo le proporzioni di questi 60 anni di attività, che detti così sì sono tanti, però come sono stati riempiti questi 60 anni di attività? Leggendo i contributi di questo volume, nella seconda edizione sono addirittura 38, ma mi permetto di dire che potevano essere tranquillamente quasi il doppio, perché in questi 60 anni De Turris è stato ubiquo per quello che riguarda il mondo appunto della letteratura, dell'immaginario. A lui non piace essere celebrato perché è nel suo carattere, però questa è una notazione che non è celebrativa, è un dato di fatto. E quello che mi ha stupito leggendo questi contributi è vedere la sua capacità di in qualche modo indirizzare, non in maniera, come posso dire, così di esplicita, di indirizzo di qualcuno verso l'attività di scrittura o appunto di saggista, ma quasi come un demiurgo, tirare fuori il meglio a vario titolo dalle capacità delle persone che interagivano con lui in quest'ambito. E quindi buona parte dei ricordi, anche se trattano argomenti diversissimi, in certi casi abbiamo dei saggi, non sono dei ricordi amicali, però quello che emerge è stata la capacità di De Turris di indirizzare le persone a fare del proprio meglio nel loro campo, a assorbire parte della sua mentalità, ovvero sia quella di non adeguarsi mai all'apparenza, al dato di fatto contingente, ma andare oltre e quindi fare proprio quella sensibilità verso una realtà ulteriore che è poi la cifra della sua attività, sia come saggista che anche come scrittore, perché ricordiamo che oltre a essere appunto un critico, un saggista, De Turris è anche un autore, ha scritto diversi racconti che sono appunto, secondo me, segnati da questo filo rosso, questa sensibilità verso un mondo che è oltre l'apparenza, oltre la realtà sensibile. E questo è stata anche la guida dei suoi interessi ed è riuscito a suscitarli nelle persone che ha incontrato in questi 60 anni. Perché dicevo che il discorso relativo a dimensione cosmica è attinente, perché questa nuova serie di dimensione cosmica, questo fa, in un certo modo continua a dare la possibilità agli autori, ai saggisti in erba e non, perché ci sono anche firme di provata esperienza, a continuare questo cammino, cioè approcciare la letteratura fantastica sia sotto l'aspetto più appunto eminentemente letterario, ma anche come chiave per aprire delle prospettive diverse di interpretazione della realtà. Soprattutto appunto è una palestra, chi vuole scrivere qui trova un piccolo rifugio dove proporsi, ed è importante perché appunto, come accennava, non sono molte le riviste che accettano autori non affermati, e questo è assolutamente un unicum attualmente, perché lo sappiamo che l'ambito editoriale dedicato al fantastico in Italia, non voglio dire che sia asfittico, perché per fortuna non è così, però diciamo che ha ancora ampie prospettive di crescita, mettiamola in questo modo. Dimensione Cosmica svolge questo lavoro, e leggendo i saggi del Viaggiatore Immobile si vede sempre chi esplicitamente oppure magari in maniera implicita dice: De Turris ha fatto questo per tutti questi 60 anni. E non è poco. Dovendo individuare, non dico l'unico nome, però uno dei nomi che in qualche modo hanno tracciato anche per altri delle vie nella comprensione e nell'ampliamento del fantastico in senso lato, quello di De Turris ricorre continuamente. E è inutile ricordare, perché tutti lo sappiamo, ad esempio il lavoro da lui fatto in relazione a Lovecraft o a Tolkien, dei nomi che in qualche modo sono conosciuti in un certo modo grazie alla sua attività critica e che hanno trovato spazio che altrimenti non avrebbero avuto. Oggi noi diamo per scontato che certi successi pop abbiano appunto la rilevanza che hanno. E le giovani generazioni probabilmente non immaginano neanche il deserto che poteva essere in questo senso l'Italia degli anni 60, 70 e anche 80, in cui la letteratura fantastica era considerata tout court de terriore. De Turris ha lottato tutti questi anni perché questi temi venissero considerati non solo degni di attenzione, ma anche di un'analisi critica impostata in una certa maniera, che non a tutti ovviamente piace, e che però in qualche modo ha portato a quell'approfondimento che altrimenti non ci sarebbe stato. Ora, come dicevo, appunto, è strano perché molto spesso i libri di questo tipo, i volumi, tra virgolette, celebrativi, hanno la loro uscita quando la persona di cui si parla in qualche modo ha appeso la penna al chiodo e non produce più attività. Qui invece abbiamo un caso particolare perché il soggetto in questione continua a lavorare e di conseguenza è possibile, attraverso la lettura dei saggi presenti nel volume, anche verificare l'evoluzione che ha avuto De Turris, perché se certe linee guida del suo pensiero sono presenti fin dall'inizio, probabilmente non solo per un'elaborazione critica cosciente, ma anche per una sensibilità personale, c'è anche un'evoluzione data dall'ampliarsi delle letture, dal contatto con correnti diverse. Non per niente lui citava l'esperienza a Oltre il Cielo come interessante per la varietà umana e intellettuale di persone che incontrava. Questo tipo di apertura che molte persone di solito esperiscono nella loro giovinezza per poi rinchiudersi in certo modo in delle categorie che non abbandonano più raggiunta la maturità, in De Turris in qualche modo è avvenuto in misura molto minore, per cui c'è stata sempre la curiosità, l'interesse verso il nuovo materiale che usciva e quindi anche quelle che sono state le sue interpretazioni relativa alla produzione letteraria sia italiana che straniera non sono rimaste fisse a quelle degli anni 60 e 70, ma si sono sedimentate e sono cresciute nel corso del tempo. E questo è un qualche cosa di cui tutti in un modo o nell'altro, i saggisti, gli autori che hanno voluto contribuire a questo volume, insomma, hanno pagato pegno a questa cosa, l'hanno riconosciuta e l'hanno riconosciuta come una cifra disinteressata. Qualcuno si potrebbe chiedere perché per 60 anni De Turris si è occupato di questi temi quando poteva benissimo fare altro, in certo modo. Questo è un esempio di passione e di interesse genuini per questo tipo di letteratura. Sembra banale, tutti seguiamo i nostri interessi, ma questo tipo di continuità e soprattutto il modo in cui De Turris ha lavorato a questi temi. Io ho parlato nell'introduzione, perdonate se mi cito, di acribia intellettuale, perché sono pochi gli studiosi che in qualche modo si mettono continuamente, non dico in discussione, ma cercano di proporre le loro tesi e le loro interpretazioni in maniera inattaccabile, come fa De Turris. Ed è per questo che, proprio per questo tipo di approccio, che ancora in molti casi il suo modo di intendere alcune categorie del fantastico, secondo me, rimane imprescindibile, non come dato documentario, ma come lente appunto per leggere e interpretare un certo tipo di letteratura. Ora non so se sono stato troppo laudativo in questo caso, però io ritorno a me stesso, faccio l'esempio di qualcuno che molte cose, molti contenuti riportati al di là delle esperienze personali ovviamente in questo volume, non dico li conoscesse per sentito dire, ma li approcciava in maniera distante, degli argomenti terzi di cui ci si può documentare o meno. Confrontandomi con il soggetto del volume, ho potuto capire anche la profondità di spunti, di collegamenti intellettuali che c'erano dietro delle tesi che potevano sembrare delle affermazioni, non dico apodittiche, ma comunque messe lì. Ecco, io credo che chiunque voglia, in qualche modo, non solo ripercorrere la storia della letteratura fantastica in Italia, nelle sue varie diramazioni ovviamente, quindi la fantascienza, il fantasy, eccetera, ma in qualche modo anche capire perché oggi la letteratura fantastica, secondo me, almeno qua da noi, non è riuscita a produrre il suo vero capolavoro e in qualche modo a fare scuola. Ne parlavo recentemente, manca secondo me un vero capolavoro fantastico italiano che identifichi una corrente, un genere in maniera propria e che gli altri imitino. Deve in qualche modo ripartire dalle analisi che ha fatto De Turris sulla letteratura di altri paesi, perché in questo modo forse qualcuno che in questo momento ha la penna in mano può capire quello che serve per scriverlo, questo capolavoro misterioso. Quindi niente, mi fermo per evitare che poi De Turris mi rimproveri dopo dicendo che sono stato troppo mieloso, però spero che di aver suscitato un minimo di interesse nei confronti di questo volume. Sì, ma appunto, come dicevo, curatore trovato in corsa, quindi in qualche modo il merito va dato anche a Francesco Lamanno, che a suo tempo ha avuto l'idea di questo volume.
Grazie. Grazie.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.